Eccoci qua. Allora, dicevamo che oggi andremo a parlare di falconeria, un'attività di cui ovviamente tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici hanno già sentito parlare, ma forse se ne parla molto poco in un'ottica critica, in un'ottica appunto di critica all'addomesticamento e all'utilizzo di animali per scopi umani. E quindi, appunto, grazie Silvia per essere qui. Tu sei naturalista e hai lavorato in dei centri lipo, quindi hai avuto a che fare molto con gli uccelli e con i rapaci nello specifico, quindi ti chiederei se hai voglia di raccontare un po' appunto questa attività, capire quali sono le sue specifiche, da dove è partita la sua storia, la sua origine e a cosa serve oggi.
Certo, cominciamo appunto con un po' di storia per poter inquadrare cosa effettivamente è la falconeria, come è nata e cosa poi è diventata. E infatti questa attività nasce in Cina e allo stesso tempo anche in Mesopotamia, circa 4.000 anni fa, e utilizzata per procurarsi cibo, quindi era utilizzata come fonte di ricerca del cibo. Col passare avanti degli anni, poi comincia a diffondersi anche in altre parti del mondo, ad esempio in Russia, ma anche in Europa, e in particolare in Europa, in stati come l'Italia, la Francia, la Germania e la Spagna. E qui inizia ad acquisire diciamo un aspetto diverso. Non è più utilizzata soprattutto per procurarsi cibo, ma inizia ad essere definita come un'arte, come una passione che si sviluppa soprattutto nelle corti, in particolare appunto nelle famiglie aristocratiche, e quindi diventa proprio un simbolo di potere, di ricchezza, quindi dell'aristocrazia stessa. Molti aristocratici, ad esempio anche in Italia, molte famiglie come i Medici, come gli Sforza, come gli Estensi, diventano grandi allevatori di rapaci. E una cosa che mi ha colpito, perché ho fatto qualche ricerca in questi giorni, è che anche le donne potevano praticarla. Era quindi un'attività permessa anche al sesso femminile, incredibilmente. Molto particolare è il fatto che ad ogni classe, ad ogni figura, era associata una specifica specie. Ad esempio, per l'imperatore, diciamo, il rapace assegnato era l'aquila, per le donne nobili era lo smeriglio, invece, ad esempio, anche diciamo che le persone di chiesa, le persone religiose, possono praticare quest'arte e, ad esempio, ai preti viene affidato lo sparviere come rapace simbolo. Addirittura viene permesso di tenere questi animali all'interno delle chiese durante i riti religiosi. Quindi è una cosa molto particolare, tenendo conto che attualmente quasi nessun animale è ammesso e raramente i cani possono entrare all'interno delle chiese. Quindi appunto si diffonde molto, soprattutto con la fine delle crociate, arriva in Europa una pratica legata alle tecniche utilizzate nei paesi arabi, dove era molto più diffusa e dove attualmente è anche molto più diffusa, anche se poi col passare del tempo questa pratica, a causa soprattutto dell'arrivo delle armi da fuoco, ma anche della formazione di una nuova classe di cacciatori, è una pratica che viene sempre più abbandonata, fino a attivare delle vere e proprie cacce, delle vere e proprie, non so come definirle, persecuzioni nei confronti di questi animali, perché erano visti come dei concorrenti, dei cacciatori. Quindi vengono attivati proprio dei, quasi possiamo dire, dei progetti di sterminio nei confronti di questi rapaci. Quindi in questo periodo si riduce molto l'utilizzo di questo tipo di sport o di arte. Per tornare di nuovo in vigore, quindi aumentato negli ultimi anni il numero di falconieri, soprattutto diciamo negli ultimi 50 anni. Appunto, in passato, quindi abbiamo visto, era utilizzata per procurarsi cibo, poi diventa un simbolo di potere. Adesso viene più identificata come una passione, uno sport o ancora adesso definita un'arte, quindi un qualcosa di legato molto sia alla passione per la natura, come i falconieri dicono di definirsi degli appassionati di natura, e anche legata all'amore per questi animali.
Esatto, diciamo questo excursus storico ci permette di vedere come è cambiata la falconeria nel tempo e anche a che cosa si aggrappa la falconeria moderna. Cioè, attualmente la falconeria è un'attività venatoria, per lo più, è un'attività di caccia, però vive di rendita di quell'immaginario fiabesco di questa storia millenaria in cui, non so, i popoli dell'entroterra cinese andavano o vanno ancora tuttora a cacciare con i rapaci, oppure appunto nelle corti medievali italiane aristocratiche c'era questa affascinazione verso il rapace usato durante le battute di caccia, però come dire, la realtà concreta, la materialità di questa attività è molto diversa dall'immaginario armonico e così amante della natura e di appunto benevolenza verso il benessere animale, no?
Sì, appunto, solitamente loro si identificano appunto come dei protettori della natura, come degli amanti dei rapaci e anche come degli esperti di questo ambito. Il problema è che appunto spesso non vengono rispettati effettivamente quelli che sono poi i bisogni ecoetologici di questi animali, appunto. Noi li immaginiamo spesso come animali liberi, sono proprio, quando noi li vediamo, per noi un simbolo di libertà, diciamo accendono dentro proprio quel desiderio. E se pensiamo appunto a rapaci che volano anche per migliaia di chilometri al giorno, chiusi all'interno di una voliera, forse questo amore, questo rispetto, questa grande conoscenza non è proprio rispettata.
Esatto, perché spesso chi ha avuto a che fare con la falconeria, almeno nella mia esperienza personale, vedere un falconiere significa essere all'interno o di uno zoo o di un giardino zoologico, come si chiama, bioparco e così via. Oppure in rievocazioni storiche, comunque in tutte condizioni che artificializzano un po' la realtà di che cos'è la falconeria, che ha tutta una serie di problemi. Se vogliamo cominciare un po' a sciorinarli, vediamo appunto anche l'altra faccia che non si vede durante le esibizioni spettacolarizzanti.
Esatto, appunto sono degli animali che noi solitamente riusciamo ad osservare da vicino in contesti che non sono proprio i loro contesti naturali, e questo è molto anche appoggiato da tante associazioni, ma anche addirittura dall'UNESCO stessa. Infatti appunto la falconeria è stata definita come un patrimonio dell'umanità nel 2010 circa, e poi addirittura la falconeria italiana nel 2016. Quindi diciamo mi verrebbe quasi da dire un po' un amore deviato della natura. E appunto spesso i falconieri dicono di essere degli amanti della natura e gestiscono attività anche all'interno ad esempio delle scuole, dove fanno divulgazione. Il problema è appunto che spesso passa un messaggio sbagliato, ovvero che noi per entrare a contatto con la natura dobbiamo possedere quegli animali, poterli toccare, potergli stare molto vicino, quando forse sarebbe meglio cambiare la visione e quindi apprezzare questi animali nel loro ambiente naturale, quindi allo stato libero, e magari anche dire ok, provo a vederlo, non l'ho visto oggi, pazienza, però è giusto che vada anche così.
Esatto, e anche senza condizionare i loro comportamenti dall'inizio alla fine. Comunque stiamo parlando di problematiche che riguardano quasi tutti gli animali addomesticati, quindi il problema degli allevamenti, il problema delle specie a rischio di estinzione, della detenzione, della nutrizione e così via. Possiamo entrare un po' nei dettagli magari di queste cose.
Certo, allora ad esempio una delle cose che mi ha colpito è che alcuni falconieri parlano di liberazione dei rapaci che sono stati al loro servizio dopo appunto la fine di questo servizio. Quindi questi animali vengono, dopo essere stati abituati fin da piccoli a vivere a contatto con l'uomo, vengono poi liberati nuovamente in natura. Però spesso si tratta appunto di animali che vengono acquistati quando sono molto piccoli, quindi quando vengono definiti pulli, quindi quando sono nati da pochissimo, proprio perché possano così imprintarsi, quindi abituarsi all'uomo, che risulta essere anche quasi la prima cosa che vedono, per rendere più facile il loro addestramento e la loro educazione, come di solito la definiscono gli stessi falconieri. E appunto il problema è liberare un animale dopo che ha vissuto magari diversi anni con l'uomo, reimmettendolo in natura potrebbe provocare non pochi problemi all'animale stesso, soprattutto perché non è abituato, cioè non è in grado probabilmente di sopravvivere, visto che ha sempre ricevuto cibo da parte dell'uomo. Potrebbe essere un animale molto più confidente, quindi avere diverse problematiche. Un'altra delle problematiche, ad esempio, che molti falconieri si definiscono molto legati alla ricerca scientifica, quindi degli aiutanti dei ricercatori, sia per quello che riguarda il comportamento etologico di questi animali, ma anche per quello che riguarda l'ecologia in generale, quindi legato magari all'alimentazione. Possiamo però capire come se un animale tenuto in cattività non può ovviamente avere un'alimentazione simile a quella che avrebbe allo stato naturale. Quindi fare ricerca scientifica sull'alimentazione di un animale in cattività non ci darebbe grandi informazioni su invece quella che può essere l'alimentazione allo stato naturale, come anche la ricerca genetica. La genetica degli animali tenuti in cattività spesso è molto diversa, perché si tratta o di animali selezionati, quindi incroci tra animali tenuti in cattività anche da diverso tempo, che magari possono essere già in parte anche imparentati fra loro, o addirittura ibridi, ovvero incrocio tra specie differenti, quindi animali che in natura non esisterebbero effettivamente.
E poi si continua a perpetrare un'idea per cui la ricerca scientifica deve essere portata avanti utilizzando degli strumenti comunque appunto di dominio, di possessione dell'animale e di influenza su di lui, nel senso di addomesticamento, invece che basarsi sull'osservazione in natura e quindi avere anche comunque dei vantaggi in più. Peraltro una delle altre degli altri vantaggi che i falconieri dicono di apportare riguarda il reinserimento in natura di quegli individui che sono stati feriti o sono in difficoltà per qualche motivo e che i falconieri ritengono che abbiano bisogno di un addestramento pre-reinserimento in natura da parte loro.
Esatto, questa io la trovo particolarmente problematica come situazione, perché appunto nella maggior parte dei casi si parla di animali già adulti, quindi che magari vengono portati all'interno dei CRAS, lì vengono poi curati da esperti, e si sta un po' notando quest'idea appunto che sia necessario l'intervento di un falconiere per rieducarli alla vita selvatica. Ma un selvatico non ha bisogno di essere rieducato alla vita selvatica, soprattutto un selvatico che viene poi curato e quindi è possibile liberare nuovamente in natura. Solitamente in centri di recupero dove appunto questi vengono portati, vengono molto tenuti distanti dalle persone, quindi si cerca di avere il minimo contatto possibile e poi tenuti anche all'interno di grandi voliere, che quando possibile, ovviamente lì dipende un po' dai centri di recupero che purtroppo non vivono un momento meraviglioso in questo periodo, ma appunto in grandi voliere che cercano di riprodurre il più possibile le condizioni naturali e da lì poi vengono liberati, cercando quindi di avere meno contatti con loro. Quindi non è necessario il nostro intervento per rieducarli a una vita selvatica, loro conoscono già quella loro vita selvatica.
Vogliamo dire brevemente che cos'è un CRAS, giusto per chi non lo sapesse?
Certo, allora i CRAS sono dei centri di recupero per gli animali selvatici, ne sono presenti diversi in tutta Italia e appunto io ho avuto la possibilità di lavorarne soprattutto in uno in Sicilia, che è la mia regione di origine, dove ho avuto la possibilità di stare a contatto con molti rapaci. Per me è stata un'esperienza magnifica, perché ho iniziato a 18 anni, quindi mi si è aperto un mondo ed è stato anche un po' l'input che mi ha dato la possibilità poi di scegliere quale fosse il mio percorso, e lì ho avuto anche la possibilità di entrare in contatto con animali che arrivavano appunto da sequestri piuttosto che da animali feriti o da animali che arrivavano da appunto situazioni legate alla raccolta di questi animali, sia adulti ma soprattutto giovani, poi utilizzati per la vendita nel mercato nero.
Infatti parliamo un po' di questo aspetto qui. Quando si vuole diventare falconiere si può ottenere un rapace a propria disposizione per varie vie. Alcune non prettamente legali, anche se non è tanto quello che ci interessa, più che altro il fatto in sé e i danni che arreca questa pratica. Vogliamo parlarne?
Allora, teoricamente tutti i falconieri dovrebbero acquistare i loro rapaci da allevamenti che sono registrati, quindi dove tutti gli animali hanno i loro dati registrati all'interno di specifici albi e registri. Infatti ogni falconiere è registrato in un registro dei falconieri e ogni falconiere deve anche registrare gli animali che possiede. Quindi teoricamente tutti gli animali arrivano da allevamenti, anche se l'ho letto solo in un sito, però sembra che gli animali che acquistano debbano avere almeno 2 generazioni precedenti allevate. 2 generazioni non sono tantissime, quindi pensiamo alla generazione ancora precedente, deve arrivare da qualche parte. E infatti il problema è che, nonostante molte associazioni di falconeria dicano di essere lontane, anzi di criticare questo mercato illegale, in realtà con l'incremento della falconeria sembra anche essere incrementato molto la vendita e soprattutto il rapimento in natura di questi animali. In Italia sono colpite molte regioni, tra le più colpite abbiamo la Sicilia, appunto, perché sono presenti alcuni rapaci molto ambiti, soprattutto da paesi come quelli del Golfo del Persico, e che hanno anche dei costi cioè abbastanza ingenti, come ad esempio l'aquila del Bonelli, che è una specie appunto presente quasi esclusivamente in Sicilia, soltanto 2 o 3 coppie sono presenti in Sardegna. Di conseguenza a livello italiano è l'unica regione dove effettivamente possiamo trovarla, e quindi il rapimento dei pulli e delle uova lì è molto elevato. Negli ultimi anni sono stati sequestrati tanti piccoli rapiti da questi nidi, addirittura qualche anno fa ne erano stati ritrovati alcuni in provincia di Alessandria, che arrivavano proprio dalla Sicilia, e poi vengono rivenduti appunto sia in Italia ma anche all'estero. Lo stesso accade per altre specie come il falconanario o anche come il capovaccaio, tutte specie che presentano grosse popolazioni in Sicilia, l'80% per il lanario, il 65% per il capovaccaio, e che appunto tra le altre cause che mettono a rischio queste specie vedono anche la presenza di questi appunto la minaccia di questo rapimento da parte di noi esseri umani.
Quali sono le misure che si possono intraprendere per far fronte a questo tipo di fenomeno?
Negli ultimi anni sono nati tantissimi progetti che permettono proprio la protezione di queste specie anche in collaborazione con altri stati. Ad esempio in Sicilia esiste un progetto legato a un gruppo che si chiama Gruppo Tutela Rapaci, che appunto si occupa proprio di proteggere i nidi, e vengono attivati dei campi durante tutto il periodo che va dalla deposizione fino alla schiusa e l'involo dei piccoli, proprio per evitare che appunto vengano prelevati dal nido. Quindi spesso si tratta anche di volontari, quindi esperti che organizzano i campi, che collaborano con molti volontari anche attraverso l'utilizzo ad esempio di fototrappole, di varie attrezzature che permettano di controllare costantemente i nidi durante il periodo appunto più critico.
Quindi, per chi si fosse collegato solo in questo momento, siamo qui in compagnia di Silvia, Liberation Front, per parlare di falconeria, di rapaci e di sfruttamento animale, ancora una volta. E abbiamo provato a ripercorrere le tappe dell'addomesticamento dei rapaci, le tappe millenarie di questa attività che appunto ha avuto la sua origine in contesti molto diversi da quelli in cui poi si è propagata. In questo momento possiamo andare a disegnare, diciamo, un quadro di qual è la situazione della falconeria in Italia, quindi più o meno quanti sono i falconieri e anche quale tipo di percorso bisogna fare per diventare falconiere.
Allora, io ho un po' cercato online e uno dei dati che ho trovato diceva che ci sono circa 600 falconieri in Italia, anche se come stima a me sembra un po' bassa, onestamente, anche perché quando parliamo di falconeria dobbiamo tenere conto che non parliamo solo di falconieri ma anche di collezionisti o anche appunto di persone appassionate di rapaci che detengono questi animali semplicemente come fossero quasi un oggetto da collezione. Quindi appunto diciamo che con falconeria dobbiamo comprendere anche tutta un'altra categoria di persone. Appunto, questi falconieri sembrano essere distribuiti abbastanza omogeneamente, anche se sembra che il nord Italia sia molto più ricco di gruppi o associazioni di falconieri, molto in contatto fra di loro, ma anche a quanto pare molto in contatto con altre realtà internazionali, quindi con altre associazioni esterne. E appunto, diciamo che è una pratica che si sta sempre più diffondendo. Per diventare falconiere non esistono dei veri e propri patentini o dei corsi ufficiali, è richiesto di prendere come a un qualsiasi cacciatore il brevetto, appunto, quindi viene seguito il corso che viene seguito dagli stessi cacciatori e poi si può seguire un corso che permette di acquisire ulteriori informazioni ed esperienza presso altri falconieri, quindi da chi pratica già la falconeria da diverso tempo.
Ecco, questo tipo di tradizione, diciamo, che si passa da falconiere a falconiere, che permette di dominare un po' questa, mi viene difficile chiamarla arte, quindi continuerò a chiamarla attività per non dare un aspetto positivo appunto a questa alla falconeria, il fatto che non ci sia un programma specifico per diventare falconiere significa anche che la formazione di nuovi falconieri è delegata ai falconieri che già sono tali, e quindi non c'è in qualche modo anche un controllo su quello che viene insegnato e che viene tramandato. Tant'è che alcuni falconieri si lamentano del fatto che la falconeria sta prendendo piede anche troppo, in maniera anche sbagliata, soprattutto per quanto riguarda probabilmente certi particolari su come si fa a fare questa attività, e quindi un impoverimento dell'arte, appunto, e una anche probabilmente un danno al benessere animale di cui loro si fanno a parole paladini.
Sì, esatto, appunto il problema è legato al fatto che in realtà non è così complicato poter acquistare un rapace. Una qualsiasi persona potrebbe andare appunto in un allevamento e acquistare appunto un notturno piuttosto che un diurno, che hanno appunto costi anche molto diversi fra di loro a seconda delle specie, a seconda del tipo di rapace di cui parliamo. Ad esempio, i rapaci notturni hanno un costo molto ridotto rispetto che i rapaci diurni, perché i rapaci notturni sono molto più semplici da far riprodurre. E ad esempio la nostra amata Edvige, la nostra civetta delle nevi, ha dei costi che vanno fra i 500 e i 700 euro, mentre piccoli rapaci notturni come possono essere ad esempio gli assioli o la civetta costano soltanto 300 euro, quindi comunque un costo che chiunque volendo può sostenere. la cosa importante solitamente è che questi animali abbiano degli anelli inamovibili che presentano dei codici univoci. Il problema è che spesso quando vengono fatti i controlli da parte del CITES, che è un gruppo dei carabinieri che si occupa proprio del controllo legato al commercio di specie animali e vegetali, è stato riscontrato che alcuni di questi animali avevano degli anelli falsificati, quindi animali che probabilmente arrivavano direttamente dalla natura e non animali che arrivavano da allevamenti.
È evidente che il diffondersi della falconeria comporta per forza un allargarsi del mercato nero, essendoci degli interessi economici dietro e non essendo così tanto regolamentato, insomma, si va da sé che il furto di pulli o gli allevamenti illegali o appunto le prigionie, diciamo, senza alcuni tipi di garanzia per il benessere animale continueranno poi a diffondersi sempre di più. A proposito di questo, adesso mi faccio prendere la mano perché mi viene una domanda dopo l'altra. Come sono gli allevamenti legali, diciamo formali, di rapaci da cui si rifornisce il mondo della falconeria? Cioè rispettano, diciamo, quello che ci si può aspettare dagli altri allevamenti che conosciamo bene, di animali che consideriamo domestici, ad esempio?
Allora, non sono un'esperta a riguardo, però teoricamente anche loro sono obbligati a rispettare determinati standard. Appunto, gli allevamenti legali vengono controllati, anche lì gli animali devono essere tutti inanellati subito alla nascita, cioè quindi dopo poco che il pullo si è schiuso dall'uovo, poi vengono appunto inanellati, proprio perché questo permette di evitare questi mercati, questi scambi illegali di specie. Ovviamente però, come possiamo immaginare, un allevatore di rapaci sicuramente, per quanto possa avere degli spazi ampi, per quanto le voliere possano essere grandi, non riuscirà mai a rispettare effettivamente la quantità di spazio che un animale selvatico, quindi che è un rapace, solitamente ha a disposizione in natura. Comunque, appunto, come abbiamo detto, sono animali che si spostano molto, anche in poco tempo in alcuni casi. E se pensiamo ad esempio alle aquile come l'aquila reale o l'aquila del Bonelli, che appunto sono specie anch'esse detenute in cattività dai falconieri, sono animali veleggiatori, quindi animali che volano ad altissime quote sfruttando le correnti, potete immaginare che comunque in una voliera, per quanto grande possa essere, non rispetterà mai proprio effettivamente le loro caratteristiche etologiche.
E anche rispetto alla frequenza con cui si devono accoppiare per poter dare alla luce un numero di prole abbastanza alto da poter soddisfare le esigenze economiche insomma, dell'allevatore, possiamo vedere che ci sono esistono delle forzature per poterli fare riprodurre di più, perché i rapaci, per quanto ne so, che insomma sono profana del tutto, non si riproducono in grandi quantità.
Esatto.
Ogni anno.
Esatto, solitamente appunto si tratta di animali che si riproducono solo dopo una certa età, in alcuni casi anche dopo 5-6 anni di età, quindi comunque animali che ci mettono molto a maturare, e appunto in natura si tratta di nella media di uno, in alcuni casi se viene persa la covata immediatamente due covate l'anno, che vengono solitamente svolte nel periodo tra fine inverno e fine estate, inizio autunno, quindi più o meno, ovviamente poi dipende da specie a specie, però più o meno il range, ovviamente, da come possiamo immaginare, si tratta sempre nel periodo primaverile estivo. Ovviamente in condizioni controllate è possibile anche effettuare più appunto più riproduzioni, o comunque che anche lo stesso numero di uova covate sia maggiore per la schiusa rispetto a quanto può accadere in natura, ovviamente, perché in natura ci sono mille rischi, mentre se tenuti in cattività, quindi in condizioni controllate all'interno magari di un'incubatrice, è molto probabile avere un numero di giovani che schiudono più elevato.
Ok, infatti in alcuni articoli a firma di falconieri è anche esilarante leggere il fatto che diciamo, la falconeria è un'attività positiva perché permette ai rapaci di vivere una vita molto più confortevole e sicura.
Certo, questo direi che diciamo che da un punto di vista realistico è abbastanza ovvio, perché appunto non sono sottoposti a tutti gli ostacoli e i pericoli e i rischi che invece hanno in natura. Però appunto pensiamo anche a quanto possa essere limitante per un animale comunque, ok, magari vivere 15-20 anni ma in condizioni che ne limitano la libertà, ma anche proprio il suo comportamento, perché appunto sicuramente un animale in cattività non riuscirà ad avere tutto il pattern comportamentale che invece svolge quando si trova in natura, proprio perché comunque gli stimoli sono diversi e probabilmente sono anche molto limitati rispetto a quelli che si trovano durante la vita selvatica.
Infatti ci aspettiamo anche che ci siano delle vere e proprie forzature rispetto al comportamento, diciamo, e alle necessità etologiche di questi animali. Possiamo vedere come la falconeria forza appunto il comportamento di questi rapaci ad uscire dai loro, insomma, binari tra virgolette naturali.
Sì, esatto. Infatti diciamo che non sono degli animali che si sono, mi verrebbe quasi da dire, coevoluti con noi, come magari è accaduto per il cane o per il gatto, anche se molti falconieri affermano che c'è una collaborazione volontaria da parte di questi rapaci con il rispettivo falconiere. Cosa che allo stesso tempo viene smentita dagli stessi falconieri o esperti di falconeria, che in altri casi ammettono che i rapaci sono molto meno intelligenti dei mammiferi. Quindi se mi dici che un rapace è meno intelligente, trovo molto difficile che decida effettivamente di collaborare volontariamente con te. Diciamo che questo spesso, questa collaborazione indotta proprio ad esempio dall'imprinting, quindi questo iniziale incontro con l'umano non appena il piccolo nasce, ma anche dalla sua fazione, quindi un continuo stimolo che porterà l'animale ad abituarsi a quello stimolo fino a quando non lo riterrà uno stimolo normale, o anche comunque da un certo punto di vista, ad esempio molto legato all'addestramento, legato quindi anche all'alimentazione, dove capita che, secondo quanto dicono, gli animali non vengono mai affamati, ma tenuti ad un determinato peso che dovrebbe rispecchiare quello dell'animale, o comunque leggermente inferiore a quello normale. Quindi loro parlano di animali che non devono mai essere grassi. Anche se in realtà spesso capita poi nella realtà dei fatti che appunto questi animali vengano affamati, proprio perché si riduce il rischio di fuga, quindi l'animale stesso, sapendo che lì ha del cibo facile da ottenere, torna più facilmente dal falconiere. Quindi non è proprio una collaborazione volontaria, forse la definirei più una collaborazione indotta.
Esatto, una condizione, sì, diciamo così, un condizionamento alimentare, come diceva qualcuno. Un'altra forzatura può essere ritrovata anche nell'esposizione di questi uccelli a, appunto, in situazioni di intrattenimento pubblico, che vanno a appunto a, diciamo, farli vivere delle situazioni di disagio che tendenzialmente in natura eviterebbero.
Esatto, ad esempio, appunto, come già stato accennato, vengono molto utilizzati all'interno dei parchi divertimenti per spettacoli di falconeria, ma dove addirittura gli stessi visitatori del parco possono vivere l'esperienza da falconiere, quindi entrare direttamente a contatto con questi animali. Quindi sono animali che sono sottoposti non solo allo stress dello spettacolo davanti al pubblico, ma proprio a un continuo stimolo di incontro con nuove persone. O come ad esempio il loro utilizzo durante le rievocazioni storiche, durante i festival o le manifestazioni, dove spesso vediamo questi animali tenuti appunto per strada, dove le persone passano, dove le persone possono accarezzarli, e in molti casi si tratta ad esempio di rapaci notturni, soprattutto per il motivo di cui parlavamo prima, perché sono animali che costano anche molto meno, e perché forse anche da un certo punto di vista, essendo degli animali che non sono adattati a vivere durante il giorno, magari tendono anche ad essere più tranquilli, perché magari impauriti durante il giorno, non essendo abituati quindi alla luce solare, e quindi a rimanere più fissi sulle braccia, quindi sul guanto del loro falconiere.
Oltre al fatto che assistiamo, insomma, ogni volta che vediamo uno spettacolo di falconeria, alla contenzione fisica attraverso dei lacci di cuoio, e anche al mantenimento calmo dell'animale attraverso cappucci che oscurano la vista.
Esatto, infatti proprio per ridurre al minimo gli stimoli e per evitare la fuga di questi rapaci vengono utilizzati i cappucci che tengono gli occhi coperti, perché appunto sono animali che sono molto sensibili agli stimoli visivi, proprio motivo per cui sono dei grandi cacciatori. E allo stesso tempo appunto questi lacci di cuoio, che prendono il nome di geti, che vengono proprio utilizzati per mantenere l'animale fisso sulla mano ed evitare che questo fugga, anche se in realtà sembra che la fuga di questi rapaci poi non sia così poco frequente. Pare che capiti spesso, forse soprattutto per falconieri alle prime armi o falconieri un po' meno esperti, però non è una cosa poi così infrequente.
Anzi, è una cosa che auguriamo succeda sempre di più. Tra l'altro esistono anche delle malattie specifiche che possono svilupparsi proprio a causa della falconeria e della contenzione fisica in ambienti artificiali, diciamo.
Esatto, ad esempio uno di questi problemi è il bumblefoot, che è una patologia legata all'utilizzo di substrato non idoneo o di trespoli non idonei, che possono provocare delle lesioni a livello delle zampe di questi animali, quindi provocare poi anche delle infezioni che possono avere anche un decorso grave se non vengono curate nel modo giusto.
Esatto. Va bene, possiamo fare una pausa musicale se sei d'accordo?
Certo.
Ci andiamo ad ascoltare questa Remember to Breathe dei Owen Campbell. Buon ascolto. Man, Allora, sono le 14.00, andiamo a leggere un paio di messaggi che ci arrivano qui al 346-6673-263, numero di cellulare di Radio Blackout, a cui ovviamente potete contribuire con i vostri appunto commenti, domande, perché no, dato che insomma abbiamo l'ospite qui che può parlare con cognizione di causa e non come facciamo noi di solito. E allora, il primo messaggio che arriva è: numeri brasati al blackout, go vegan for every reason, saluti resistenti e grazie per la trasmissione. Grazie a voi che ascoltate e che ci seguite con passione. E qualcun altro dice: ladri di pulli, effettivamente è una realtà, anche se sembra una battuta. E qualcun altro invece dice: ad esempio nel campionato di calcio a ogni partita della Lazio, tra parentesi merda, viene fatta volare un'aquila da un addestratore, che cosa ne pensate?
Direi che siamo sempre allo stesso livello del loro utilizzo durante gli spettacoli all'interno dei parchi divertimento o comunque all'interno dei festival. Si tratta di una situazione che è sicuramente molto stressante per un animale del genere, poi sicuramente sarà diciamo così abituato, però comunque non penso che sia poi così felice, se potesse dircelo, di dover fare una cosa del genere. Comunque appunto pensate alla quantità di persone, agli stimoli visivi, anche ai rumori che sente, comunque è una situazione parecchio stressante per un animale che invece è abituato a vivere in zone comunque abbastanza tranquille, dove gli stimoli sono molto più ridotti.
Decisamente estrema come condizione. Però appunto l'utilizzo, dato che stiamo parlando dell'utilizzo dei rapaci, un altro utilizzo di cui non abbiamo ancora parlato è quello del, diciamo, contenimento della fauna selvatica non gradita, soprattutto appunto per quanto riguarda uccelli cosiddetti infestanti, invasivi, a seconda di chi parla. Ci vuoi fare qualche esempio e di che problematiche nasconde questa pratica?
Certo, allora ad esempio uno dei modi in cui i rapaci vengono utilizzati, oltre alla caccia, oltre all'utilizzo nei festival eccetera, è anche proprio quello lavorativo, possiamo così dire. Infatti vengono utilizzati in alcuni casi dai falconieri per allontanare ad esempio i piccioni o corvidi dagli aeroporti o ancora gli storni dai centri cittadini. Sono dei servizi che i falconieri privati rendono ai comuni o appunto ai vari aeroporti, esistono proprio degli accordi relativi a questo. Il problema, come anche la stessa LIPU ha affermato più volte e ha mostrato anche attraverso diversi comunicati, è che sono dei metodi che non funzionano o comunque funzionano solo momentaneamente, non su lunghi periodi. Infatti spesso, ad esempio come è accaduto a Roma, sono stati chiamati dei falconieri per allontanare degli storni che si trovavano nel centro cittadino, tra l'altro contro lo stesso regolamento comunale che vieta questa pratica, solo che appunto gli storni sì, si sono allontanati, si sono nascosti momentaneamente, poi sono tornati, perché pensiamo comunque alla situazione naturale, un rapace comunque vive in una zona dove sono presenti anche le sue prede, sarebbe un assurdo ecologico se dove un rapace vive non ci fossero più prede, quindi ovviamente è appunto una soluzione momentanea, una soluzione palliativa, non funziona effettivamente. Lo stesso negli aeroporti, possiamo allontanare momentaneamente i piccioni, ma non è una soluzione che può essere tenuta sul lungo tempo. Infatti spesso sono delle pratiche che dopo un tot di tentativi vengono poi abbandonate.
Esatto, e contro ogni evidenza si continua però a riproporle di volta in volta, nel paradosso che ci contraddistingue come società umana. Difatti anche a proposito di questo, però, possiamo dire che la maggioranza dei falconieri agisce come attività, diciamo, predilige l'attività venatoria, possiamo sì. Dire questo. Questo tipo di caccia con rapace, che effetti ha sulla fauna predata?
Allora, loro affermano che è molto meno impattante rispetto alla caccia con fucile. E da un certo punto di vista probabilmente è così, perché comunque caccia col fucile noi abbiamo un impatto molto forte, perché comunque abbiamo i pallini al piombo che rimangono nell'ambiente, l'inquinamento acustico dato dallo sparo, i cacciatori, i cani che girano per i boschi e che spesso quando colpiscono l'animale, spesso, adesso non voglio dire magari dare informazioni sbagliate, però capita che quando colpiscano l'animale poi l'animale non venga ritrovato e quindi magari muoia lentamente e dolorosamente nel bosco. La caccia col falco in questo caso sembra avere un impatto minore, perché appunto il falco riesce a catturare la preda e poi riportarla. Però pensiamo comunque al fatto che questo animale viene utilizzato per predare qualcosa che poi probabilmente non andrà a lui, ma andrà al cacciatore. Poi ok, verrà ricompensato, però comunque è una fatica che è anche uno sforzo un po' contro la sua stessa natura, perché comunque un falco caccia per se stesso, non per essere sempre al servizio di qualcuno.
Certo. Già che parliamo di fauna selvatica, proviamo a immedesimarci, diciamo, nella fauna dei rapaci selvatici in questo momento in Italia. Possiamo dare un quadro di com'è la situazione, qual è il loro stato di salute e, oltre alla falconeria, quali sono le minacce che li appunto minacciano di più?
Ok, allora, le specie di rapaci sono moltissime in tutta Italia, distribuite in maniera differente a seconda anche degli habitat che preferiscono, si è notato anche che forse con negli ultimi anni, con i cambiamenti climatici, ci sono anche delle variazioni nel numero di animali, anche solo che passano, quindi migratori, lungo la nostra nazione. Ad esempio, abbiamo rapaci che in un certo senso stanno approfittando della nostra presenza, ad esempio i gheppi o anche i falco pellegrini, che hanno iniziato a nidificare anche all'interno delle città. Quindi, non avendo più spazio all'esterno o non trovando più degli habitat idonei all'esterno, iniziano a sfruttare le città, con tutti anche i rischi ovviamente che questo ne comporta. Infatti spesso, quando le varie associazioni, esperti o università riscontrano la presenza di nidi di questo tipo, vengono subito messi sotto controllo per evitare appunto che vengano distrutti o in qualche modo che vengano persi. Poi appunto tutto dipende un po' dalle specie. Ad esempio sulle Alpi uno dei problemi riscontrati soprattutto su rapaci che si nutrono di carcasse è il piombo. Esiste anche una campagna che si sta molto definendo nell'ultimo periodo proprio per eliminare il piombo dalle munizioni da caccia, perché questi animali, nutrendosi di carcasse, ingoiano anche i pallini di piombo, che poi possono provocare diversi problemi sia acuti che cronici, fino anche alla morte. Spesso si verificano dei disturbi comportamentali, o ad esempio questo piombo può essere accumulato all'interno delle ossa e poi mobilitato ad esempio nelle femmine durante la cova. È appunto un problema importante che colpisce ad esempio le aquile reali, ma anche i gipeti e i vari avvoltoi, come potrebbero essere anche il grifone. Altre specie invece, come abbiamo visto le specie presenti in Sicilia, quindi l'aquila di Bonelli, il capovaccaio, anche il lanario, oltre quindi al furto di uova, sono colpiti, come anche altre specie, dall'elettrolocuzione, quindi quando vanno a impattare contro i cavi dell'alta tensione. Abbiamo l'avvelenamento con i bocconi appunto che contengono rodenticidi, la perdita di habitat, quindi di zone idonee. Per animali che invece vivono lungo le pareti rocciose, quindi dove nidificano, anche le attività umane legate all'arrampicata possono avere dei riscontri molto negativi. In alcuni casi abbiamo anche proprio il bracconaggio, ancora adesso, una cosa che colpisce molto, ad esempio, lo stretto di Messina e soprattutto i falcopecchiaioli, che vengono proprio sparati quando attraversano lo stretto. E quindi diciamo che le problematiche sono veramente tantissime, sarebbe da lavorare su ognuna di queste, come anche ad esempio l'impatto con le paleoliche che colpiscono tantissimi rapaci.
I rapaci sono danneggiati anche da tutte le forme di inquinamento elettromagnetico o vale solo per altri tipi di animali?
Su questo non saprei darvi dei dati certi, però potrebbero anche impattare su di essi, questo è probabile.
Ecco, io invece ti volevo fare una domanda che riguardava più il discorso dell'allevamento, visto che ne abbiamo parlato recentemente in un'altra trasmissione riguardo invece agli animali domestici, però appunto volevo sapere se gli allevatori cercano anche loro di favorire razze più addomesticabili o se cercano di creare invece attraverso gli incroci appunto degli uccelli dei rapaci che siano maggiormente vendibili, diciamo. E poi volevo sapere appunto se ci sono delle caratteristiche comportamentali di questi rapaci più utili alla falconeria, cosa cercano maggiormente.
Allora, riguardo gli allevamenti, una cosa che si è sviluppata molto negli ultimi anni è la produzione di ibridi, quindi di incroci fra specie, in modo da avere rapaci con caratteristiche molto particolari, quindi proprio cercando di ottenere magari le caratteristiche migliori delle due specie incrociate. Poi sicuramente vengono molto allevate specie che magari hanno costi anche un po' inferiori, perché è più facile da mettere sul mercato, anche se ci sono allevatori che si specializzano su specie rare o comunque più difficili da allevare, come potrebbe essere appunto l'aquila di Bonelli. E uno dei motivi probabilmente per cui il mercato nero la richiede molto è proprio perché non è facile da allevare, e perché per chi la vende ha un ricavato importante, perché può arrivare a costare anche fino a 15.000 euro ad esemplare, quindi comunque c'è un guadagno veramente importante. Ti richiedo l'altra domanda.
Quali sono le caratteristiche che cercano maggiormente i falconieri?
Allora, quello credo molto che dipenda dal tipo di falconeria che praticano, quindi se è per caccia, se è semplicemente per esposizione, se è legata al volo, perché fanno anche delle competizioni. Ad esempio, credo che per chi si occupi di diciamo competizioni o anche di caccia, è legata alla tradizione italiana nel modo di allevare questi animali, tende ad avere animali che sono più eleganti, perché appunto la tecnica italiana di falconeria prevede proprio che ci sia eleganza nel volo dell'animale, e quindi probabilmente si punta su specie che hanno un volo più pulito, potremmo dire.
Quindi ancora una volta si punta sull'estetica per appunto per commerciare, per mercificare questi animali e renderli così adatti alle nostre volontà e ai nostri interessi. Vogliamo parlare un secondino sui nuovi tentativi di introdurre nuove leggi sulla caccia e come dire, abbruttire ancora di più il mondo venatorio di quanto lo è già. Sappiamo che ogni anno, praticamente oramai con cadenza veramente quasi annuale, si cerca di rendere ancora più forte la lobby venatoria e dare sempre meno spazio al selvatico nelle sue varie espressioni. Leggevamo appunto che ci sono tutta una serie di introduzioni nuove recentemente presentate alla Camera dei Deputati, che renderebbero, ad esempio, parlando di uccelli, i richiami vivi come animali domestici e non più selvatici. Ci vuoi ricordare magari cosa sono i richiami vivi, a cosa servono?
Sì, allora, appunto, i richiami vivi sono solitamente uccelli che possiamo considerare prede, quindi vari passeriformi, ad esempio, che vengono utilizzati dai cacciatori durante la caccia per indurre gli animali invece liberi ad avvicinarsi, e quindi poterli utilizzare poi per sparare contro i selvatici che ignari si avvicinano al richiamo vivo, che quindi è un individuo tenuto all'interno di piccole gabbiette, solitamente, che fa da non so come dire cavia per indurre gli altri, esatto, da esca, grazie, per indurre gli altri ad avvicinarsi. Solitamente sono anche animali non tenuti benissimo, spesso catturati illegalmente, non acquistati, che appunto vengono tenuti tutto l'anno in condizioni abbastanza pessime e utilizzati semplicemente per lo scopo di poi poter cacciare.
Sì, quindi alimentando anche un altro mercato nero, esatto. Un altro tipo di bracconaggio ancora. E all'interno di queste leggi nuove sulla caccia ci dovrebbe essere l'allungamento della stagione venatoria, che va a danneggiare, nel caso specifico, gli uccelli migratori. In che modo?
Purtroppo, appunto, la migrazione è sempre un periodo molto complicato e molto delicato per gli animali, perché spesso possono percorrere anche distanze molto elevate. È un periodo lungo il quale durante il quale appunto si spostano e sprecano molta energia proprio per il volo, e solitamente queste migrazioni sono legate ad esempio alla riproduzione o allo svernamento. Se noi andiamo a colpirli in un momento in cui sono anche più indifesi, mettiamola così, andiamo sicuramente ad impattare ancora più di quanto non facciamo solitamente, anche perché spesso poi magari durante la migrazione possiamo vedere animali che volano anche a distanze molto più elevate rispetto al solito, quindi anche col rischio di non riconoscere esattamente di che specie si tratta e quindi in alcuni casi anche di colpire animali che non sono cacciabili.
Sì, diciamo che nel Mediterraneo è una vera e propria condanna questo fenomeno, no? È qualcosa, appunto, la caccia soprattutto di frodo verso gli animali, gli uccelli migratori, è un fenomeno enorme, soprattutto se pensiamo a isole che si trovano in mezzo al Mediterraneo, dove vigono anche altri tipi di leggi, penso a Malta e ad altri luoghi in cui la caccia è fortissima e quasi incontrastata, però stiamo arrivando abbastanza a quei livelli lì. Infatti in queste proposte di legge c'è anche diciamo l'eliminazione dei 2 giorni settimanali di silenzio venatorio, per cui si potrà praticamente sparare e cacciare 7 giorni su 7.
Sì, infatti quello, cioè, non so come dire, ma l'unica pausa che non solo per le persone magari che amano andare all'aria aperta, ma anche per gli stessi animali, che quindi magari favorirebbero il passaggio di quantomeno una parte degli individui durante quei giorni di silenzio venatorio, andrebbero ad essere completamente riempiti anche in quel caso da cacciatori che sparano ovunque, e quindi quello potrebbe portare a ulteriori problemi, senza contare appunto l'impatto che la stessa caccia proprio ad esempio ha, appunto, come abbiamo detto, sul punto di vista acustico, i pallini al piombo, i cani che girano per il bosco e tutto il resto.
E le morti e i ferimenti cosiddetti accidentali, ma che poi di fatto sono un prezzo assolutamente contemplato da pagare per questo tipo di attività. Tra l'altro sembra che l'UE ci abbia già sanzionato e bastonato più volte per le nostre leggi sulla caccia, che sono assolutamente folli, per niente attente alla vita selvatica, no? Quindi sarebbe solo un aggravamento della situazione.
Sì, quello sicuramente. E il problema è appunto che comunque spesso queste regole non vengono effettivamente rispettate. Molto spesso abbiamo appunto fenomeni di bracconaggio. Proprio per questo motivo qualche anno fa è stato redatto un piano d'azione proprio per la protezione degli uccelli selvatici e per gli illeciti contro questi, che riguarda non solo quindi i vari rapaci, ma anche appunto i piccoli uccelli, ed è legato sia al furto appunto di pulli, ma anche all'utilizzo di reti da bracconaggio, la caccia di questi durante i giorni di silenzio venatorio, anche l'utilizzo magari di tecniche diverse, cioè che non sono appunto contemplate nel regolamento per la caccia.
14:20, mancano 10 minuti alla nostra chiusura qui in questo pomeriggio di Liberation Front. Vi facciamo ascoltare ancora un pezzetto musicale per darvi anche il tempo e farvi riprendere le energie da questo nostro brainstorming sulla falconeria. Se avete appunto delle domande o degli interventi da fare, lo potete fare al 346-6673-263 o allo 011-249-5669. E allora ringraziamo le avviglianesi all'ascolto che si fanno sentire qui al 346-66-73-263, che ci fanno i complimenti, che ovviamente rifacciamo a Silvia e a questa, appunto, che ringraziamo per questa intervista di oggi. Mancano 5 minuti alla chiusura, quindi diciamo che abbiamo sviscerato abbastanza questo argomento, anche se ne potrebbe parlare ovviamente di più. Un'ultima domanda che ti faccio è un po' retorica, però la facciamo lo stesso. Il fatto che la falconeria venga spacciata come un'attività di tutela, protezione e amore nei confronti dei rapaci con cui si relaziona, è possibile che cioè, di fatto questo immaginario, questa retorica è efficace, perché purtroppo la falconeria non è osteggiata, non è così sì, non ha così tanti nemici come può averlo la caccia tradizionale, però di fatto possiamo credere che i cacciatori, che sono gli stessi che poi vanno a cacciare ad esempio con i cani da caccia allevati e sfruttati per questa attività, possano in qualche modo avere un'empatia maggiore verso degli uccelli che sono in qualche modo lontani da noi a livello di immedesimazione empatica, per quello che noi riteniamo immedesimazione empatica rispetto a dei mammiferi come i cani, che sono comunque degli animali che abbiamo molto più vicino e di cui comprendiamo anche molto di più le espressioni linguistiche e così via, comunicative. È possibile che ci sia un rapporto così di, appunto, benevolenza e amore e affinità tra due specie così diverse, di cui una, appunto, la specie cacciatore, che nei confronti di animali che sono molto più simili a lui e di cui l'opinione pubblica ha molta più stima e verso cui ha molto più tutela, possa esistere, appunto, questa un po' contraddizione, no? Del cane da caccia tendenzialmente tenuto in un box e fatto uscire quasi solamente nel momento in cui serve all'attività umana, e invece il falco che viene trattato come il re della casa e appunto tutelato molto di più.
Sicuramente forse data anche dalle esigenze di questi animali, che magari essendo molto meno abituati a vivere con l'uomo sopportano anche meno lo stress che può essere indotto dall'essere tenuti in condizioni molto peggiori, anche se comunque ad esempio durante questi commerci illegali vengono anch'essi veramente tenuti in condizioni pessime, e infatti capita spesso che parte di questi animali muoiano durante il trasporto, addirittura trasportati all'interno di piccoli tubi di cartone dove vengono inseriti per evitare che vengano trovati, però probabilmente le esigenze che questi animali hanno li portano ad essere trattati meglio rispetto che a un cane, e forse anche il tipo di rapporto che si instaura è diverso. Comunque spesso il cane viene visto come qualcosa che deve essere al nostro servizio completo, assoluto, assoggettato, anche spesso si vede dal modo che si utilizza per educare un cane, mentre in un rapace forse questo senso di libertà che ci trasmette lo porta proprio ad essere considerato qualcosa di più alto, di più interessante. Forse è anche forse legato al tipo di cacciatori, perché comunque a seconda di cosa si caccia ci sono anche proprio delle classi di cacciatori che si considerano più elevate rispetto che ad altre. Ad esempio chi caccia il cinghiale è visto come qualcuno di più basso di categoria rispetto a chi invece si definisce cacciatore di piuma, quindi chi caccia ad esempio galliformi. Quindi magari chi caccia col falco si vede un po', si proietta in quell'aristocrazia del passato, perché si parla anche molto di senso di comunità, di ritorno alle origini, e quindi vede questa ha questa visione di se stesso più alto, quindi anche una maggiore considerazione dell'animale che lo aiuta in questa sua attività.
Effettivamente in alcuni articoli veniva citato il fatto che i rapaci nell'educazione loro rivolta necessitano di appunto un'educazione non esageratamente punitiva, esatto. Al contrario dei cani, che si sa purtroppo vengono trattati in tutte le maniere per addomesticarli, insomma, per renderli più meno aggressivi, questo è tutto da vedere, però più obbedienti.
Sì, esatto. Possiamo, non so come dire, possiamo quasi parlare di intelligenze diverse, e in un rapace ovviamente utilizzare delle punizioni durante il suo addestramento non sorbisce l'effetto che magari sorbisce il cane, proprio perché appunto sono animali molto diversi, anche abbastanza lontani comunque, e quindi appunto il metodo utilizzato solitamente è quello del premio, possiamo così definirlo, quindi tu fai questa cosa, la fai nel modo giusto, io ti premio, la fai nel modo sbagliato, non ti do niente.
A volte esiste anche la caccia combinata, cane, rapace,
sì,
vero?
Sì, 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 infatti da quello che ho visto sbirciando un po' sui vari siti di falconeria, credo ci siano proprio dei cani addestrati per collaborare durante questa caccia al falco.
È un mondo veramente dalle mille sfaccettature, pessime sorprese, possiamo dire così.